Buonasera a tutti, sono contento perché c'è tantissima gente, merita l'occasione. Ringrazio l'amica Lidia Maggi che è partita da Varese pur con qualche acciacco di salute momentaneo per venire qui fra noi stasera e dare corpo un po' alla settimana di unità dei cristiani. Lei è pastora battista, lavora nella chiesa di Varese, casa e chiesa lì, però gira a mezza Italia, anzi direi tutta Italia, a spezzare la parola insieme a gruppi come il nostro. È molto attiva nell'ecumenismo, quindi si occupa di dialogo interreligioso. Per lei è stata una settimana di fuoco, come potete immaginare, insomma, ha trovato lo spazio benevolmente per venire anche fra di noi. La tematica della lezione di questa sera è il capitolo 4, sostanzialmente, del Vangelo di Giovanni, l'episodio famoso della Samaritana, che è un po' il leitmotiv della settimana di quest'anno. Adesso io vi leggo un breve tratto di questo Vangelo, che è molto più ampio, così poi subito c'è la lezione di Lidia. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comperare da mangiare. La samaritana allora gli disse: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani». Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere, e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo». Ciao.
Ecco, buonasera a tutte e a tutti. Riuscite a sentirmi? Mi sentite bene? Ecco, questo è importante. Fatemi un segno se la voce cala, perché spesso mi muovo e va via il microfono. Allora, io vi ringrazio di questo invito, di questa opportunità di fare un gesto così ordinario nella vita di fede, ma anche straordinario. Poter spezzare insieme la parola e farlo anche in un centro ecumenico che ha nel suo nome la parola riconciliazione. Il cammino ecumenico è proprio questo, è la possibilità di perdonarsi reciprocamente nelle proprie ferite e di riconoscersi fratelli e sorelle in comunione, proprio come il Signore Gesù voleva per ogni cristiano, ogni cristiana. Voglio dire che l'ecumenismo è davvero un cammino di riavvicinamento e necessariamente questo riavvicinamento passa attraverso dialoghi, confronti, ascolto, domande. Ed è sono tutti ingredienti che noi troviamo in questo bellissimo testo. Questa è una pagina ricchissima. È uno di quei testi che davvero diventa sorgente d'acqua viva. Tutte le volte che ci torniamo ci ritroveremo cose nuove. È un testo ricco però non soltanto per la spiritualità, ma anche perché è un capolavoro della letteratura. L'arte narrativa di Giovanni qui raggiunge un livello sublime. E allora, anche da questo punto di vista, che è bello poter dire che la parola di Dio è anche una parola bella, proprio come la creazione creata all'inizio. E Dio vide che era bello, che era buono, bella e buona è questa parola che noi questa sera riceviamo. Allora, è un incontro tra due persone diverse, un incontro che prevede che noi, per cogliere bene qual è la posta in gioco di questo incontro, dobbiamo avere delle informazioni che forse abbiamo perso, perché abbiamo smesso di frequentare il materiale biblico. E allora non andiamo più a fondo in questo pozzo per gustare di quest'acqua viva, spesso ci accontentiamo un po' delle botticette confezionate e rimaniamo lì in questo testo. È importante invece, proprio per cogliere, gustare fino in fondo qual è la posta in gioco in questo incontro, avere alcune informazioni che l'ascoltatore antico, l'ascoltatrice antica aveva. La prima informazione è dove è collocata questa pagina del Vangelo. Questa pagina è collocata subito dopo un episodio altrettanto importante, che è l'incontro che Gesù ha avuto di notte con Nicodemo. E noi di Nicodemo sappiamo il suo nome e sappiamo il suo titolo. Si chiama Nicodemo ed è un maestro della legge. E sappiamo anche che l'incontro tra Gesù e Nicodemo, diciamo così, è un incontro cercato. Nicodemo va a cercare Gesù di notte per interrogarlo. È una strana interrogazione però che parte con delle certezze. Noi sappiamo, anche certezze collettive, con questo plurale maiestatis che Nicodemo, che tu sei un uomo venuto da Dio perché nessuno può fare le cose che tu fai. Di notte un incontro cercato con un maestro della Torah che sembra non capire le cose fondamentali. Di giorno, nella piena solarità, un incontro che sembra casuale, che sembra legato proprio alla vita di ogni giorno. Un incontro tra un uomo, Gesù, di cui sappiamo l'identità. Noi in questo siamo privilegiati rispetto alla Samaritana, perché sappiamo chi è l'interlocutore che parla con lei, ma lei non lo sa. Per cui Gesù sa chi è, o forse lo capirà ancora meglio dopo l'incontro con lei. Noi sappiamo chi è Gesù, la Samaritana non sa chi è questo straniero che incontra al pozzo. Ma l'Evangelo di Giovanni mette intenzione l'episodio di Nicodemo che incontra Gesù di notte nel nascondimento con questo incontro invece che avviene alla luce del giorno. E li mette in tensione non solo per fare i paragoni e dirci guardate la donna come solare, l'uomo come un uomo che si muove nella notte, con una certa ironia, ma ce lo fa anche per farci capire che gli incontri con Gesù hanno esiti differenti. La Bibbia ci tiene sempre a parlare di pluralità, pluralità di vocazione, pluralità di chiamate, pluralità anche di modi di agire nei confronti di Gesù. E allora ecco, Nicodemo è uno di quei personaggi che piano piano evolve, qui lo troviamo nel nascondimento e poi lo troveremo alla fine cresciuto, maturato, che si prende addirittura cura di Gesù e del suo seppellimento. La Samaritana invece è uno di quei personaggi che esplode subito, in tutta la sua solarità. È un personaggio che riscalda, che immediatamente irrompe, è immediatamente un personaggio sorgivo. È come una fonte che zampilla appena la buchi, mentre nel caso di Nicodemo c'è un percorso sotterraneo che l'acqua viva fa, perché egli arrivi a una maturità di fede. Anche questo è quello che fa. Allora, questo per quanto riguarda il rapporto dove Giovanni racconta questa storia, la racconta subito dopo l'episodio di Nicodemo, proprio a far comprendere che quelli che dovrebbero avere più strumenti per capire chi è Gesù e che pensano di sapere chi è Gesù, noi sappiamo che sono uomo da Dio, in realtà fraintendono. E quelle che invece dovrebbero essere più lontane, così lontane da essere addirittura donne, oltre che samaritane, oltre che possiamo dire tutto quello che vogliamo, dalla reputazione dubbia, vedremo anche questo dato, se poi è così, sembrano invece immediatamente cogliere quell'acqua viva e diventare fonte e diventare missionari e diventare brocche lasciate per annunciare la parola. Questo Giovanni ci sta disorientando perché ci vuole dire quello che tutti i Vangeli ci dicono. Che chi pensa di essere il primo della classe deve ricominciare il catechismo da zero. Chi pensa di possedere Dio, di aver capito tutto di Dio, non ha capito niente, perché i più vicini sono i più lontani. Questo gioco che Giovanni riprende da Marco, Marco lo fa in continuazione, è un segno però che distingue proprio il discepolato. Il discepolo sa sempre di essere apprendista discepolo, di non essere mai arrivato alla laurea in discepolite. Questo è un dato importante, perché non è soltanto un dato accademico, è soprattutto un dato esistenziale, un dato spirituale. Chi pensa di aver capito tutto di Dio, di aver compreso tutto di Gesù, forse non ha compreso niente. E allora eccola, la samaritana che sembra essere più lontana e che invece è in grado di comprendere di più. L'altra cosa che dobbiamo sapere per orientarci in questo incontro è che noi sapremo se abbiamo percorso l'Evangelo di Giovanni con una lettura continua, è che Gesù, il Gesù di Giovanni, ha una particolarità, fa lunghi discorsi, parla molto. Ed in genere c'è un personaggio spalla che dà il là a Gesù perché possa fare i suoi discorsi, gli dà la battuta, un po' come ha fatto Matteo che mi ha presentato per lasciarmi la parola. Allora, anche Nicodemo è un personaggio spalla. Di fatto noi lasciamo Gesù nella notte con l'incontro a Nicodemo e Nicodemo scompare dalla scena mentre Gesù continua i suoi ragionamenti. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito, il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, non sai dove viene, dov'è Nicodemo? Sparito nella notte. Ecco, questo schema Giovanni lo ha con tantissimi personaggi spalla, ma lo viola con la Samaritana. La Samaritana è l'unico personaggio che tiene testa al Messia, rispondendo continuamente e rialzando il tiro della conversazione. Allora, questo voi dovete notarlo nella conversazione. Qui non abbiamo un personaggio spalla, ma abbiamo davvero un dialogo paritetico, al punto che Giovanni, l'unico caso, ci consegna come la fine dell'incontro un personaggio che ha l'ultima battuta e non è Gesù. Venite a sentire un uomo che mi ha detto tutto su di me. Non sarà lui il Messia? E la scena si chiude. Si chiude il sipario, si apre un'altra scena, che è quella dei discepoli che tornano, lo vedono parlare con una donna e via di seguito. È importante questa costruzione narrativa, perché è un modo del narratore per dire al lettore, alla lettrice, attenzione, qui si gioca qualcosa di importante. Presentato il personaggio che conosciamo di meno, evito di presentare Gesù che si presenta da solo e lo conosciamo, almeno così mi sembra, per presentare un altro elemento. Dove si colloca la scena qui descritta? Si colloca al pozzo. Ed è importante questa collocazione perché verrà anche citata, casomai non avessimo capito, il pozzo che Giacobbe ha dato ai suoi figli. E allora noi forse abbiamo perso il contatto con il pozzo, sappiamo certo che il pozzo è il centro della vita di una comunità, è il centro del villaggio, è il luogo dove si va a conversazione, un po' come il bar, quando noi andiamo e chiacchieriamo al bar, è il luogo dove si ricevono le informazioni, ma nella Bibbia il pozzo ha anche tutto un altro significato, un significato vitale, perché senza l'acqua, ricordate che qui abbiamo un popolo che era schiavo e poi per 40 anni ha girato nel deserto, per cui l'acqua diventa un elemento importante, vitale, essenziale per un popolo che ha vissuto la carestia, la siccità, e il pozzo rappresenta quel luogo dove c'è acqua in continuità. Ecco, c'è questo elemento, diciamo così, più esistenziale, più pratico, ma c'è anche un altro aspetto del pozzo che è legato a tutto il ciclo dei patriarchi e non solo, anche all'Esodo. Il pozzo è il luogo non solo degli incontri casuali dove si recavano le informazioni, che cosa succede nel villaggio e si chiacchiera, ma è anche il luogo dei fidanzamenti. Tutti i patriarchi hanno avuto a che fare con un pozzo per trovare moglie. E al pozzo, perché il pozzo, proprio perché è questo simbolo di vita, ha anche una valenza erotica. È da questo pozzo, come un utero, sgorga l'acqua. Ed è importante tenere presente tutta questa narrazione, perché la Samaritana e Gesù avevano tutta questa memoria quando lì si mettono in dialogo. E noi riusciamo a comprendere meglio tutti i vari fraintendimenti di questa ironia di Giovanni se non soltanto abbiamo in mente un fraintendimento che passa dall'acqua spirituale all'acqua materiale, ma riusciamo a cogliere anche tutta questa simbologia, mi permettete, vi fa paura la parola, erotica. Una simbologia erotica. Una donna incontra un uomo al pozzo che gli rivolge la parola e la prima cosa che questa donna deve appurare è: questo che vuole da me, ci sta provando? Ci sta provando? E allora ne nasce tutto un fraintendimento dove entrambi devono chiarificare in questo gioco di continui fraintendimenti che cosa stanno facendo lì al pozzo. E allora anche comprendete tutte queste allusioni erotiche. Quando lui dice dammi da bere e lei dice vabbè sì, come mai, tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono donna, se tu sapessi chi è che ti chiede da bere tu stessa me l'avresti chiesto e Dio te l'avrebbe, il dono di Dio e Dio te l'avrebbe data. E lei che risponde: come mi dai quest'acqua, non hai nemmeno una brocca per attingere al pozzo, e il pozzo è profondo. Vedete, c'è un piano pratico, lui non ha una brocca, ma c'è un piano erotico. Lei è una donna che poi scopriremo ha avuto 5 mariti che non l'hanno riempita. Ed è come le matriarche che hanno invocato di vincere la propria sterilità. Qui è evocata la famosa Rachele con Giacobbe: dammi un figlio o muoio, sono come Dio che posso aprirti il ventre e renderlo fertile. Il pozzo diventa proprio il simbolo di quel ventre vuoto della donna, di quel vuoto che certo è erotico, ma è anche un vuoto esistenziale, di un abisso incolmabile. E allora entriamo in contatto con questi due personaggi e assistiamo a questa scena al pozzo, che è una riscrittura di pagine antiche di quando Giacobbe ha incontrato Rachele al pozzo. E che cosa ha fatto Giacobbe quando ha incontrato questa ragazza al pozzo? Perché al pozzo si fanno delle cose, l'uomo deve dimostrare la propria forza, la propria virilità, il proprio coraggio. Giacobbe, che è uno che è cresciuto nelle tende, quando si trova al pozzo con Rachele, ha un atto di coraggio, talmente è affascinato da questa ragazza che addirittura srotola questo pietrone per aprire il pozzo da solo. Se era Esaù, lo capivamo, ma lui mingherlino così, vissuto sempre sotto le gonne di donna Rebecca, che lo controllava a vista, non ce l'aspettiamo. E poi la ragazza, una volta che ha ricevuto al pozzo quest'acqua, corre ad annunciare, proprio come la samaritana farà ai samaritani. Allora noi notiamo che qui si sta riscrivendo una pagina ed il lettore che ascoltava evocava quella pagina di questi fidanziamenti al pozzo, dove se non era un'azione di forza come Giacobbe, era un'azione ricevere doni. Isacco, vi ricordate? Il figlio di Abramo? Isacco non va lui stesso al pozzo, è l'unico patriarca che non sa trovarsi una donna da sola, e viene mandato un servo che incontra donna Rebecca al pozzo, una ragazza, Rebecca, e gli offre dei doni. Ma prima, per verificare che sia lei la donna destinata a Isacco, deve chiedere qualcosa: dammi da bere. E donna Rebecca risponde: non solo ne do a te, ma ne do anche ai tuoi cammelli. È la donna. E allora ecco questi doni che vengono offerti alla ragazza, e la ragazza che cosa fa? Corre a casa ad annunciare. Allora tutto il ciclo dei patriarchi è segnato da questo pozzo che è il luogo del fidanzamento. E siccome Giovanni ci ha già introdotto a questo schema sponsale, presentandosi Gesù come lo sposo, addirittura facendoci vedere come primo segno un segno che avviene in un matrimonio, anche lì, in un banchetto di nozze, noi dobbiamo essere attenti. Voglio dire che voi dovete immaginare questo testo come uno di quei dolci a strati, sapete, pieni di strati, che ne mangiate uno strato e poi ce n'è un altro e poi ce n'è un altro, e per gustarlo tutto bisogna davvero cogliere alcuni detti impliciti di questo testo, che noi rischiamo di non cogliere perché oggi lo leviamo con la nostra lettura biblica che non è più unitaria. Siamo lettori veloci, non facciamo la fatica di rileggere. E invece vedete, questa è non solo una rilettura di una pagina antica, ma addirittura una riscrittura. Perché nella sapienza biblica ci viene detto che la vera lettura non è mai la prima, è sempre almeno la seconda. Altri personaggi hanno trovato moglie al pozzo. Il fuggiasco Mosè, quando fugge dall'Egitto dopo che è stato scoperto per aver ucciso l'egiziano, incontra al pozzo Zippora, quella che sarebbe dovuta essere la donna della sua vita per tutta la vita, ma in realtà poi Mosè la lascerà a un certo punto perché si innamorerà di una donna più giovane. Mosè, i nostri antenati nella fede non sono diversi da noi, insomma, ma questa è un'altra storia. Quello che a me preme ricordare è proprio questo, che qui ci troviamo in un pozzo che è un luogo simbolico per quanto riguarda tutto il ciclo dei patriarchi, tutta la letteratura antica biblica che ha a che fare con il rapporto sponsale. Un uomo e una donna si incontrano al pozzo. e ne nasce una conversazione. A noi ci viene detto qualcosa che di nuovo la samaritana non sa su Gesù. È che Gesù doveva passare per la Samaria. È, diciamo, un'esigenza non geografica. Ha appena superato un conflitto con i farisei, ha incontrato Nicodemo, ed ecco che fa questa strana deviazione e si reca nella Samaria. E allora noi diciamo Gesù incontra una straniera. No, la samaritana incontra uno straniero. Perché lei si trova a casa sua, si trova nel suo setting, si trova in un luogo dove ha tutti i punti di riferimento e va al pozzo ad attingere l'acqua. Gesù passa per la Samaria e ci chiediamo perché questo passaggio nella Samaria. Ma il narratore qui sta creando una situazione di conflitto perché il dialogo non sia un duetto, non sia preconfezionato, perché davvero si mette in gioco un incontro che per diventare fecondo passa anche attraverso lo scontro. Ed eccolo che cosa vede la donna al pozzo? Vede un viandante. Guardate la differenza. Nicodemo sa chi è Gesù. Noi sappiamo che tu sei un uomo di Dio. La samaritana non lo sa. Si trova di fronte a un uomo stanco che dalla parlata riconosce essere un giudeo, per cui è un rappresentante del popolo nemico. Uno strano rappresentante del popolo nemico, perché questi due popoli, samaritani e giudei, in realtà sono popoli fratelli, adorano lo stesso Dio, pur con modalità diverse. È un po' come è un po' come se un protestante e un cattolico si incontrassero, o un cattolico incontrasse una protestante, dove ci sono diversità che possono essere motivo di grande scontro, ma che in realtà potrebbero non essere motivo di scontro. In realtà il testo, il narratore, casomai l'avessimo dimenticato, ci dice chiaramente che i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Cosa vuol dire non avere relazioni? Non ci si saluta, non ci si parla e si evita l'altro. Questo significa. Le ragioni storiche, non sto ad ammorbarvi con le motivazioni storiche di questo conflitto, ognuno racconta la propria versione, ma il conflitto è un conflitto che riguarda generazioni, è un conflitto lungo, proprio come i conflitti tra le chiese, non sappiamo più chi l'ha iniziato, come è accaduto, che fratelli di confessione differente non si parlassero più. Ecco, nella stessa situazione si trovano Gesù e la samaritana, che nel centro di una cittadina, in un luogo così carico di significato, si incontrano e lui, ci viene detto, era stanco per il viaggio e chiede da bere. Dammi da bere. Cosa poteva accadere? Che cosa poteva spezzare il dialogo o portarlo su un altro piano? La donna si trova con questo, provate a mettervi nella samaritana, è una donna che va al pozzo ad attingere l'acqua, al momento non sapete niente di lei, non sapete che ha avuto 5 mariti, la vedete lì che va a attingere l'acqua in un'ora solare, in un'ora calda, e da sola, e la scena è volutamente messa nella solitudine. I discepoli sono andati a cercare da mangiare per il Messia. L'uomo e la donna sono soli. Un rabbi non dovrebbe parlare con una donna, tanto più una donna appartenente al popolo nemico. Quest'uomo sta violando troppe norme. La prima norma è decidere di andare per la Samaria. Negli Evangeli c'è stato detto di non passare per la Samaria. E a volte con i samaritani c'è uno scontro e bisogna spolverarsi la polvere dai piedi e andare via. Ma nello stesso tempo i samaritani poi diventano anche, e forse chissà, proprio da questo incontro, coloro che ci regalano l'esempio più bello per capire come farsi prossimo. Vi ricordate? Il buon samaritano, la parabola del buon samaritano che serve a Gesù a raccontare come si ama il prossimo come se stesso. Ecco, qui noi ci troviamo di fronte a un incontro da soli tra un rabbi, noi sappiamo che è un rabbi, tra un viandante e questa donna. Il rabbi chiede da bere, il viandante chiede da bere, ha sete, ha un bisogno. È già questo interessante, che ci sia un... Noi sappiamo che è il Salvatore del mondo, proprio come si arriverà alla confessione finale per bocca dei samaritani, ma la samaritana non lo sa. Eppure questo Salvatore del mondo si mostra come un uomo in bisogno di qualcosa, ha sete, ha un bisogno. Noi sappiamo che egli è il Dio incarnato e ci sorprendiamo come lettori a leggere che questo Dio ha sete, perché non ci siamo ancora abituati al fatto che in questa esperienza di incarnazione c'è anche tutta l'esperienza dei bisogni, bisogno di acqua, bisogno di senso, bisogno di interrogare, bisogno di contatto umano, bisogno di pane, bisogno di aiuto, bisogno di relazione. Tutto quello che fa l'umanità è in questo viandante stanco che chiede da bere. Ma la samaritana ascolta quella domanda e immediatamente, siccome ha fatto benissimo il catechismo, abbiamo capito che è una super teologa questa, immediatamente evoca tutte quelle storie dei patriarchi, per cui si chiede che cosa vuole quest'uomo da me. E per quanto sappiamo poi dopo che non è così ingenua, si diverte a provocare il suo interlocutore. Ah, e lo fa portandosi su un piano di dialogo dove non viene mai esplicitato quello che in profondità si vuol dire, ma riusciamo a comprenderlo. Riusciamo a comprenderlo. E il piano della comunicazione è tra i non detti e i detti. È questa la finezza di questa conversazione. E lei è bravissima in quest'arte. Vuole portare allo scoperto quest'uomo. Se quest'uomo ci sta provando con lei, lei deve trovare il modo perché lui si dichiari in maniera più esplicita, per tenerlo a bada oppure stare al corteggiamento, secondo quello che lei deciderà di farlo. Ma nello stesso tempo ha anche altre preoccupazioni. E allora lui dice: dammi da bere, e lei fa una domanda. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono? Guardate che cosa dice, non dice samaritana e basta, che sono donna samaritana. Non ha citato il fatto che lui è uomo, è evidente. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono donna e samaritana? In modo che immediatamente le metta davanti a lui un piano di comunicazione che ha a che fare col conflitto tra due popoli, ma nello stesso tempo un piano di comunicazione che ha a che fare con l'ambiguità del corteggiamento. E vediamo se lui coglie questa provocazione, quale provocazione coglierà, quale via, come se lei lo mettesse di fronte a un bivio. Mi rispondi per quanto riguarda il rapporto tra i nostri popoli, oppure per quanto riguarda io che sono donna e tu che sei uomo, noi due che siamo qui al pozzo a parlare di queste cose. E lui è altrettanto bravo però a non smascherarsi totalmente in questo gioco che è anche ludico davvero, e non dobbiamo pensare solo a una conversazione tragica, solenne, insomma dobbiamo anche pensare che un po' Gesù si divertiva anche ad ammiccare. E lui risponde, oh certo, nella nostra traduzione è messo in maniera molto solenne, ma in realtà dobbiamo anche pensarla: se tu conoscessi il dono di Dio che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Noi adesso pensiamo, la leggiamo così: Se tu conoscessi il dono di Dio, cioè come se parlasse così. In realtà, lui ha detto dammi da bere e lei ha chiesto come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono donna e samaritana e davanti a te due piste, scegli dove andare. E lui dice se tu sapessi chi ti ha chiesto dammi da bere, tu stessa mi chiederesti di quest'acqua, io te la darei. Lei non ha ancora capito, è disorientata. E insomma, ci sta provando o no? E allora ecco che rilancia, ma questa volta lei prende la pista della seduzione. E come faresti a darmi quest'acqua, visto che il pozzo è profondo e non hai nemmeno un secchiello? Perché lui l'ha portata su un piano strategico, no? Lui ha chiesto da bere, ma poi la sta portando su un piano dove sarà lei a chiedere da bere. E allora lei un po' si difende con questo gioco seduttivo. E poi subito, perché capiamo che è seduttivo, subito dopo si apre anche all'altra questione. Tiene la conversazione su due piani. Un multiple task, lo sappiamo che le donne sono multiple task, anche Gesù è multiple task qui. Sapete, io ho mio figlio che riesce a fare compiti, ascoltare musica, chattare, lo sapete questo? Certo, tutte le critiche che si possono fare, ma in realtà qui abbiamo proprio un esempio di questo tipo. Perché lei a un certo punto dice, sei forse tu più grande di nostro padre Giacobbe che ci ha dato questo pozzo? E allora Giacobbe, pozzo, fidanzamento. Giacobbe, pozzo, samaritani e Gerusalemme dove si adora Dio. Vedete il piano? Lei si sta muovendo su due piani. Affrontiamo il tema del conflitto tra i nostri popoli e affrontiamo però anche questa questione che riguarda noi due. E guardate con quale maestria lo fa. Perché non permette, non si espone totalmente, non si espone, proprio con l'arte seduttiva. Qui abbiamo un esempio di arte di seduzione e capito che non abbiamo gli sguardi, non abbiamo le tonalità della voce, ma già dal dialogo, se siamo attenti, sentiamo tutta la forza di questo rapporto. Sei tu più grande di nostro padre Abramo, Giacobbe che ci ha dato questo pozzo? E ne beve egli stesso con i suoi figli e i suoi bestiami? E allora Gesù risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma l'acqua che io gli darò non gli darà più, non avrà più sete. Lei che cosa deve pensare? Di quale acqua sta parlando? Lui è disponibile a dissetare la sete di lei. Di quale acqua sta parlando? Lui non è ancora uscito allo scoperto. Io non ho capito ancora se lui ha delle intenzioni affettive oppure se lui... E Giovanni ci vuole disorientare qui, ci vuole disorientare. Si diverte anche con noi a disorientarci. Perché adesso è lui che si propone di dare dell'acqua. E noi che sappiamo, perché chiaramente siamo frequentatori della Bibbia, sappiamo il significato dell'acqua che io gli darò, che diventerà come una sorgente di acqua viva, sappiamo il significato dell'acqua in tutte le versioni, nella Torah. L'acqua viva è l'acqua di Dio, è Dio simboleggiato come, è almeno un dono di Dio. I pozzi sono sempre doni di Dio e diventano anche santuari. E l'acqua però ha anche... una funzione sulla sapienza. Nella tradizione biblica la sapienza ci racconta che la bocca del giusto è come acqua viva, che il timore di Dio è come acqua viva, ma l'acqua è anche raccontata come un simbolo erotico e noi siamo lì che cerchiamo di capire in questa coppia che cosa sta avvenendo e il narratore si diverte a depistarci, perché noi siamo lì che non capiamo Gesù cosa sta facendo e questa donna cosa sta facendo. Si Signore, dammi di quest'acqua finché io non abbia più sete e non venga fin qui ad attingere. Ecco il rovesciamento. Lui ha chiesto da bere e adesso è lei che chiede da bere. Eh? Che cosa sta accadendo qui? Vedete? L'inversione di ruoli. E di nuovo, però, mentre noi assistiamo in questa inversione di ruoli e ristabiliamo le gerarchie, perché è chiaro che è il nostro Signore che le deve dare l'acqua viva, c'è di nuovo un capovolgimento. Perché non ci mettiamo troppo comodi? Gesù dice a lei, va a chiamare tuo marito. Questo ci fa suonare qualche campanello. Adesso vuole sapere se è sposata? È uno stratagemma per capire se è libera o meno? Oppure c'è qualcos'altro in gioco? O il narratore si diverte a disorientarci? È meno pudico di noi. Noi abbiamo trasformato questi testi in testi molto corretti, legati al sacro, ma qui c'è la vita tutta. E la vita tutta passa anche attraverso la necessità di chiarificazioni, dove il conflitto non è taciuto, dove la pulsione erotica non è negata. C'è tutto. Vai a chiamare tuo marito. E la samaritana cosa può pensare? Ecco, adesso vuole sapere se sono libera oppure occupata. E io cosa gli rispondo? Non ho marito. Civettuola. Non ho marito. E finalmente lo svelamento. Hai detto bene, non hai marito. Hai avuto 5 mariti. L'uomo con cui stai non è tuo marito. E immediatamente noi, che finalmente abbiamo ritrovato Gesù moralista, che diciamo, così si fa Gesù, mica puoi metterti a flirtare con una donna. E guarda che donnaccia! E noi subito interpretiamo in maniera letterale un Vangelo che è tutto giocato sul simbolico. 5 mariti come 5 popoli che compongono i samaritani. 5 mariti e il sesto che non è marito, e il settimo che è lo sposo per eccellenza, Gesù. Ma noi ne abbiamo fatto un dato anagrafico, non simbolico, in questa donna che non ha nome. Questa donna che è un personaggio. E può darsi che ci sia stato un incontro nella realtà, ma qui Giovanni non è... Voglio dire, qui Giovanni non è interessato a raccontarci la cronaca di un incontro, scontro, ma è interessato a farci cogliere qualcosa, una verità che passa anche attraverso la finzione letteraria. Proprio a ricordarci che cos'è la Bibbia. La Bibbia lavora molto su questa strategia. Noi abbiamo un concetto di verità. È vero ciò che accade e noi lo registriamo. Allora è vero. Ma la Bibbia ci dice, tu pensi che quello sia vero. È più complesso. Voglio dire, noi siamo dei catalogatori e pensiamo di cogliere la verità nel raccontare un evento. La Bibbia ci spiazza, ci dice, prima di tutto, un evento dipende da come lo racconti. Se io vado a casa e dico a mio figlio, racconto la serata di questa sera, racconto, e poi c'era la gente in silenzio che mi ascoltava, racconto le cose in un modo, sottolineando e dando un'interpretazione degli eventi. Se io racconto che la gente mi guardava perplessa e si chiedeva, ma dove sta andando a parare questa pastora protestante con questo passo? Voi capite già che io sto raccontando con un altro registro. Questo avviene anche nella Bibbia. Quello che è vero a volte è finzione. Ora vi spiego meglio. Cosa c'è di più vero del padre misericordioso che accoglie suo figlio dopo che se n'è andato? Eppure è una finzione, è una parabola. Cosa c'è di più vero di quel samaritano che soccorre quell'uomo aggredito dalla vita? Eppure lì c'è più verità che in un racconto dove noi raccontiamo che cosa abbiamo fatto questa mattina, ci siamo alzati, ci siamo vestiti. Vorrei farvi comprendere che le verità bibliche non sono la riproduzione letterale della cronaca, perché la Bibbia sa che non c'è mai un'esposizione oggettiva, questo mito illuministico di raccontare la realtà. A volte la Bibbia sa che le verità escono attraverso degli stratagemmi narrativi che diventano anche finzioni. E qui la finzione è un corteggiamento in terra straniera, dove c'è un grande fraintendimento, c'è un nascondimento, una reticenza, ma anche uno svelamento. E allora questo dato, ve l'ho fatta lunga la circonvallazione, il grande raccordo anulare, ve l'ho fatto fare tutto nel traffico, per dirvi: cinque mariti non necessariamente sono un giudizio morale che Gesù sta dando a questa donna. E che non ci sia un giudizio morale, ce ne accorgiamo per il fatto che non è vero che questa donna è una poco di buono. È una donna molto autorevole, va a parlare con i samaritani e tutti ascoltano la sua testimonianza perché è credibile. Nonostante la testimonianza delle donne è tenuta in poca considerazione in un contesto patriarcale, le donne non testimoniano nei tribunali. Ma qui invece questa è così autorevole che supera le norme giuridiche, proprio come ha fatto Gesù. È così autorevole che supera le convenzioni, parla con una donna, che supera le convenzioni e osa persino flirtare un po' con una donna per arrivare a svelarsi. Vai a chiamare tuo marito. Qui sembra un momento di non ho marito. Infatti è vero, hai detto la verità. Su questo hai detto la verità. Hai avuto cinque mariti. Immediatamente quello che lei ha raccontato in maniera ironica non è nemmeno un secchietto, il pozzo è profondo. Lui l'ha raccontato facendole il riassunto della sua vita. Senti il vuoto esistenziale dentro di te, la sterilità, l'incapacità di generare vita, di essere una fonte d'acqua viva. Hai avuto cinque mariti, ma nessuno è riuscito a raggiungere l'abisso, a colmare il tuo vuoto. E certo che c'è una metafora erotica, ma per puntare a qualcosa di più, proprio come fanno i mistici nel raccontare l'amore di Dio. Nessuno è riuscito a colmare questo tuo vuoto esistenziale. Che cos'è che ti impedisce di sentirti pieno? È questo che lui sta ponendo davanti a questa donna. E lei a questo punto risponde: Signore, vedo che tu sei un profeta. E perché capite che qui non c'è in gioco lo status matrimoniale di questa donna? Perché questa non è conversazione da bar. Lei risponde, sentite che cosa dice: vedo che tu sei un profeta. Se fosse in questo gioco seduttivo, lei avrebbe dovuto chiedere: vedo che sei un profeta, allora dimmi, ma quest'ultimo uomo mi sposerà? Avrò dei figli maschi? Ovvero avrebbe dovuto, una volta che ha intuito le competenze di questo viandante, che si è rivelato a lei come un profeta capace di fare verità sulla sua vita, avrebbe potuto piegarlo al proprio privato. Quante volte pieghiamo il sacro al nostro privato? Per sapere il futuro, trasformarlo in un veggente, voglio dire. Trasformare questo profeta in uno che ha la sfera di cristallo e prevede il futuro, gli fa le carte, un chiromante. Ah, vedo che sei un profeta, allora dimmi, mi sposerà? Non dice questo. Ma di nuovo ritorna alla domanda iniziale. Vi ricordate il bivio? Due vie. Lei quella via, la comunicazione l'ha sempre tenuta doppia, non l'ha mai abbandonata di voler sapere perché i loro due popoli sono in conflitto. Allora dice: Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Vedete che cosa pone lei davanti? Vedo che sei un profeta, allora dimmi, ma chi ha ragione? La Chiesa protestante o la Chiesa cattolica? È questo che pone lei davanti, la divisione. Come mai? E se prima la divisione era anche segnata da quest'altro elemento, la sessualità, io sono donna, tu sei uomo, io ho il secchio e tu non ce l'hai, per cui tu sei giudeo, io sono samaritana. Adesso la divisione si concentra sul conflitto tra questi due popoli. E il genere passa in secondo piano rispetto a questo conflitto. Due popoli non si parlano e c'è di mezzo Dio. E c'è di mezzo un modo diverso di interpretare Dio, lo stesso Dio. Vi ricorda qualcosa? Eh sì, perché noi adesso pensiamo ai musulmani. Ma guardate che fino a ieri c'eravamo noi e forse ancora ci siamo. In farci la guerra nel nome di Dio. I conflitti che hanno lacerato le nostre comunità per un modo diverso di interpretare Dio, lo stesso Dio. E quando noi annunciamo che Cristo non è diviso, in realtà Cristo è stato diviso, dilaniato, e noi siamo stati dei kamikaze nelle chiese. Abbiamo innescato delle bombe che hanno dilaniato Cristo, ed è stato l'ecumenismo che ci ha fatto ritrovare il senso di questo scandalo e a pregare per l'unità delle chiese. Questo è avvenuto, per cui sapete, c'è anche da fare un po' di autoironia nel guardare all'altro e alla sua violenza, ricordarci che anche noi stiamo qui a gestire, e se abbiamo una settimana dove preghiamo per l'unità dei cristiani, già nominiamo il conflitto. Ma certo che ringraziamo il Signore per tutti i doni che abbiamo ricevuto in questa esperienza dell'unità, che stiamo già gustando come primizie. Io non sarei qui questa sera se questo cammino non fosse stato fatto, ma questo cammino è stato anche un cammino doloroso, un cammino che è stato voluto da persone che hanno sognato un nuovo modo diverso di vivere la Chiesa. Ecco che questa donna chiede una domanda che è teologica. Per questo dicevo, questa donna, che se non ha nome, è straniera, ha una laurea in teologia, perché fa una domanda importante. Pone Gesù e lo interpella non solo sul conflitto che lacera questi due popoli, ma gli dice: ma secondo te, tu come la vedi? Dov'è il luogo giusto per adorare Dio? E Gesù prende sul serio quella domanda. Non le dice non capisci niente. Adesso la metafora sponsale, erotica, si fa da parte. Per dire qualcosa, guarda, il problema non è dove si adora Dio. Forse noi dobbiamo spostare la nostra... lo nostro sguardo, noi ci siamo scannati per tanto tempo, per secoli, su questo punto, dove bisogna adorare Dio. Forse chiediamoci come. E se spostiamo da un luogo geografico il nostro sguardo su Dio, per porci la domanda su come, per cui un luogo più spirituale, riusciamo a trovare un consenso, un avvicinamento. Sentite Gesù cosa le dice. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E questo lo sappiamo, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ma questo sorprende, poiché il Padre cerca tali adoratori. Volete sapere chi sono coloro che cerca Dio? Coloro che cercano di adorare Dio non rimanendo fissi nelle loro posizioni geografiche, ma sapendo andare oltre per adorare Dio in spirito e verità. E il testo è volutamente evocativo, ma è anche pratico, perché qualcuno, adesso capiamo perché doveva andare nella Samaria, uscire fuori dai propri recinti geografici, i propri punti di riferimento. E uscire fuori dai propri punti di riferimento non significa abbandonarli, perché qui Gesù dice: voi adorate in un posto che non conoscete, noi in un posto che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. E non ci piace questa cosa in Gesù. E Gesù è un ebreo, ha il suo punto di vista. Ed è il punto di vista di un ebreo. Per Gesù la salvezza viene dai giudei. E dovrà fare un percorso, che gli farà fare un'altra donna, per arrivare a capire che l'amore di Dio è più grande dei recinti confessionali e che i cagnolini sotto il tavolo mangiano le briciole del pane dei figli e si saziano. Ecco dunque che qui Gesù dice qualcosa alla donna. Tu mi chiedi dove si adora Dio, io ti dico, ma proviamo a porci la domanda come? Come si adora Dio? Perché su questo forse troviamo una concordanza. Si adora Dio proprio come tu stai facendo, interrogandolo, interrogando l'altro. Perché la samaritana poteva giocare questa conversazione, se non sceglieva la pista B della seduzione, anche in un altro modo. Poteva dire a Gesù quello che lei crede, ripetere a pappagallo il catechismo. Tu sei giudeo e sbagli, perché Dio lo si adora in questo pozzo che ci ha dato Giacobbe, a Sicar, il santuario. Voi sbagliate a interpretare, perché nella Bibbia c'è scritto, è quello che c'è scritto. Capite che cosa poteva fare lei? Invece lei interroga l'altro. E a questo punto Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. E la donna disse, allora prima gli ha detto, guardate i gradi, sei tu più grande di Giacobbe nostro padre? Qui chiaramente ironica ma anche un po' in conflitto. Ah, perché ne sai più tu? La vedete con le manine sulla vita a chiedere a Gesù. Ah sì, perché tu sei più grande di nostro padre Giacobbe? Vuoi dirmi questo? Poi però dice, vedo che sei un profeta. E poi ancora il Messia. Giovanni sta facendo entrare questi termini fino ad arrivare al Salvatore del mondo, per bocca dei samaritani, in questo passo, un graduale avvicinamento alla confessione di fede finale che i samaritani fanno, passando per i vari strati. Sei tu più grande di nostro padre Giacobbe? Vedo che sei un profeta. E adesso l'astuzia, e qui è la genialità della samaritana. Io so che il Messia, che è chiamato il Cristo, deve venire e quando sarà venuto ci spiegherà ogni cosa nella mia traduzione, ma possiamo tradurla così per capirci. Io so che il Messia, che è chiamato il Cristo, deve venire. Guardate che questa cosa la dice dopo che lui ha spiegato come bisogna adorare Dio in spirito e verità, perché Dio cerca questi adoratori. Lei gli dice, guarda, tutte queste cose che tu mi hai detto, io so che deve venire il Messia che è chiamato il Cristo e me le spiegherà. Proprio le cose che tu mi hai detto, arriverà il Messia e me le spiegherà. E a questo punto qual è la risposta di Gesù? Ma sono io. E per noi non ci siamo abituati a questo testo, non cogliamo la forza di questo sono io che ti parlo. Ma chi frequenta la Bibbia ricorda quel io sono che Mosè estorce a Dio, no? Ma quando io andrò dal faraone o dal mio popolo e mi chiederanno ma chi è che ti manda? Io che dico? Dimmi il tuo nome, dammi una carta d'identità. Tu dirai solo io sono, io ci sono, perché vuol dire questo il nome. Qui la samaritana è presentata come Mosè, che cerca di portare allo scoperto Gesù non tanto sul piano erotico, ma sul piano della sua identità. Per la prima volta e unica, Giovanni inserisce quel io sono, che in greco è la traduzione del nome di Dio, in bocca a Gesù. Gesù non ha rivelato il nome di Dio a Nicodemo, capo della legge, non lo rivela a Pietro, non lo rivela a Pilato. Pilato risponderà vagamente, tu lo dici. Ma questa donna che noi reputiamo di poca reputazione, di cattiva reputazione, almeno dalla situazione affettiva creativa, Gesù rivela questa cosa. Però questa donna un po' gliel'ha tirato fuori. Gli ha permesso di tirare fuori questa cosa qui, in questo dialogo che vedete come è fecondo il dialogo? E forse per la prima volta Gesù lo avrà ascoltato con le sue orecchie, qualcosa che era lì ma che non aveva chiaramente visualizzato. Ecco che nel dialogo con questa donna gli si chiarifica. E allora possiamo leggere questo con un Gesù che rivela qualcosa che sa già, perché è nato imparato, perché non ha avuto bisogno di discernimento su chi era da subito, oppure possiamo cogliere questo Dio che si incarna ed ha dei bisogni, un bisogno di acqua, è stanco e ha anche bisogno per chiarificarsi dell'interlocutore da cui impara. E con la sorpresa di Giovanni, ma la sorpresa anche dei Vangeli, spesso impara dalle donne. Deve venire il Messia, e quando che è chiamato Cristo, e quando verrà mi spiegherà tutte le cose che tu mi hai appena detto. Ma sono io che ti parlo. In quel momento giunsero i discepoli che sono vicini e che frantendono tutti, no? Lo vedono parlare con una donna, non dicono niente, però commentano. Guardate che non sono diversi da noi, eh? Vediamo una donna che legge il Vangelo sull'altare, non diciamo niente, però commentiamo. Guardate che anche noi siamo ancora come discepoli. Inizia a parlare di cibo Gesù e fraintendono, ma avrà già mangiato, eh? Non abbiamo ancora fatto un cammino. Ma questa è l'ironia giovannea e dei discepoli che si raccontano così, i discepoli stessi ci dicono: non vi preoccupate se non capite tutto, pure noi abbiamo frainteso, era troppo più grande di noi per comprendere quello che avveniva. Allora, vi ho fatto percorrere questo testo della settimana e sono commossa che sia stata scelta questo testo importantissimo, di un incontro così importante, perché io credo che sulla spiritualità ecumenica questo testo ci possa dire qualche cosa. Prima di tutto ci dice che l'ecumenismo è uno stile, è un modo di vivere la fede cristiana, dove ci si riconosce in alcune coordinate. La prima coordinata è, ce la rivela Gesù dall'inizio, si riconosce di avere bisogno e noi usciamo fuori dal mito dell'autosufficienza. Io come chiesa ho tutto il mio kit per la salvezza, non ho bisogno di te, altra chiesa, sono autonoma. Possiamo avere buoni rapporti di vicinato, possiamo spartirci il territorio, ma non ho bisogno di te. Invece questo bisogno di Gesù che chiede all'altra dammi da bere è a ricordarci, e questa è l'esperienza cristiana, ma forse è un'esperienza antropologica, che noi siamo creature che hanno bisogno l'uno dell'altro. Abbiamo bisogno di relazione, abbiamo bisogno di pane, abbiamo bisogno dei genitori per crescere, e che il mito del self-made man è un idolo. I profeti ne fanno vignette, sì, perché anche i profeti sono dei vignettisti, e fanno delle vignette, il loro Dio, prendono un legno, lo scolpiscono, ne fanno un'immagine umana e poi lo adorano e gli chiedono i favori. Stanno chiaramente facendo delle vignette. È il mito del self-made man, mi sono fatto da solo, non ho avuto bisogno di nessuno, non ho avuto genitori che mi hanno concepito, che mi hanno allattato, cambiato i pannolini. E lo stesso mito entra nelle chiese. Io non ho bisogno di te. E guardate che qui in Giovanni si sente una pagina antica in Paolo. Se il piede stanco di Gesù dicesse alla mano della Samaritana: io non ho bisogno di te, non per questo non sarebbe parte dello stesso corpo. Giovanni gioca anche su quel testo antico del primo autore del Nuovo Testamento. Gesù è un uomo che, nonostante sia Dio, si riconosce in bisogno. E chi siamo? E noi, se siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, dobbiamo imparare a riconoscere che siamo nati nel bisogno. Non è bene che l'uomo sia solo, ma cosa voleva dire se non questo? Che siamo fatti per entrare in relazione. E questa è una situazione, è un dato antropologico che riguarda tutta l'umanità, ma è anche un dato che riguarda i nostri rapporti ecclesiali. Se io, Chiesa Battista, dico a te, Chiesa Cattolica, non ho bisogno di te per capire il Vangelo, Non per questo non sono parte di uno stesso corpo. E io non posso dire a te, c'è questo paradosso. Allora, il primo dato ecumenico, l'ecumenismo ci ha insegnato questo ed è un frutto che ormai stiamo gustando, anche se qualcuno parla di inverno ecumenico. Ci sta nutrendo questo frutto. Non siamo più autoreferenziali, abbiamo bisogno dell'altro, dell'altra. Per capire il Vangelo, spesso Dio mi parla nella mia tradizione, spesso mi parla nel privato leggendo la parola, più spesso e in maniera molto ironica e forte mi parla attraverso la voce dell'altro, dell'altra confessione, che fa quello che in questa conversazione è avvenuto, sposta il mio punto di vista da un'altra prospettiva, mi fa vedere le cose da un'altra prospettiva e io capisco meglio. Allora, il primo dato è questo. L'ecumenismo ci insegna che abbiamo bisogno gli uni degli altri e per cui ci fa riscoprire nel percorso di fratellanza. E guardate che nella Bibbia la fratellanza non è un dato biologico, è un processo. Giuseppe e i suoi fratelli sono lo schema per eccellenza. Si nasce fratelli, ma non basta. Bisogna riconoscersi fratelli dopo un lungo itinerario di riconciliazione. Che è anche quando quell'itinerario è giunto alla fine, non è mai dato per scontato. Vi ricordate come va a finire la storia di Giuseppe? Si riconciliano, si rincontrano, eh? Ma siete sicuri che va proprio a finire così? Muore il padre e sentite che cosa accade. Loro già vivono insieme in Egitto, papà e ciccia, si sono riconciliati. Siamo nel finale della Genesi, per cui anche nel finale del libro che è portale d'ingresso. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine, dite così a Giuseppe: perdona ora i tuoi fratelli per il loro disfatto, perché hanno peccato, perché ti hanno fatto del male, ti prego, perdona i nostri fratelli. Qui c'è un déjà vu. Ma non si erano già perdonati, non si erano riconciliati. Ma allora era tutta una finta perché c'era il papà vivo. E allora questa riconciliazione è stata una grande mascherata. In realtà non è stata una riconciliazione. È il modo della Bibbia di dirci: guardate, non date mai per acquisite delle cose che sono avvenute. La riconciliazione è sempre da rinegoziare. E se voi non ci arrivate, ci arriverà Dio, perché sentite cosa dice Giuseppe, a conclusione della sua storia, ma anche a conclusione della saga. Non, Giuseppe disse loro, i fratelli vennero: ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi di Dio, tuo padre. E Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Che cosa vuol dire pianse? Piange perché si commuove, può darsi, non ce lo dice il testo, è reticente, la sapienza del testo di non dire troppo. Piange forse perché loro lo mettono di fronte a una verità che non sapeva, pensava di aver perdonato, invece il rancore era tutto lì. Diffidate delle facili riconciliazioni, anche tra le chiese. I processi di riconciliazione passano attraverso una continua rivisitazione del conflitto, dove continuamente io ti chiedo: come mai tu che sei giudeo chiedi davvero a me che sono donna e samaritana? Dove si adora Dio? Su questo mondo? Monte o su a Gerusalemme? Giuseppe piange: non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene. Sono forse io al posto di Dio? Riconoscersi nel bisogno di riconciliazione dell'altro significa anche riconoscere che non siamo al posto di Dio e che abbiamo bisogno dell'altro e che se anche questa riconciliazione non sappiamo farla bene tra noi, Dio trasforma il male in bene. Questa è la promessa che ci accompagna nel nostro percorso di riconciliazione. L'unità non siamo noi che la facciamo, è un dono di Dio. E sarà continuamente da rivisitare, rinegoziare, ma sarà lì, perché Dio trasforma anche il male in bene. Allora, questo è il primo dato, il bisogno. Il secondo dato Che cosa mi ha insegnato l'ecumenismo? Mi ha insegnato che la Samaria, la terra del conflitto, la terra dell'altro, la terra del pregiudizio, è certo un luogo geografico, ma è soprattutto un luogo simbolico. È un luogo simbolico, è un luogo dell'anima. E che per andare incontro all'altro bisogna saper attraversare la Samaria, saper guardare in faccia e nominare il tuo pregiudizio per dominarlo. E come lo fai? La terza cosa che ho imparato dall'ecumenismo è nel dialogo con questa storia, ponendo domande. Invece di avere una fede assertiva, una fede che ha tutte le risposte, avere una fede che è curiosa di sapere dall'altro come vede le cose. La forza di questo dialogo è la capacità di saper porre domande, che non c'è mai uno stile totalmente assertivo, e su questo poi la Samaritana è davvero brava. Persino quando annuncerà quello che ha vissuto, lo farà con molta delicatezza. E non è una strategia di marketing, è una spiritualità. Venite a vedere un uomo che mi ha messo di fronte alla verità della mia vita. Non sarà per caso lui il Messia? Ecco, l'ecumenismo mi ha insegnato una fede interrogante, una fede che mi riconosce in bisogno dell'altro, ma soprattutto una fede dove le risposte alla mia stessa identità e su Dio le trovo in dialogo con l'altro. Allora il dialogo non è un duetto, sai, i dialoghi bilaterali dove tutto è sancito, è l'inedito, è la novità, è la vita. Infine un'ultima cosa, guardate questa scena dove avviene, certo al pozzo, ma avviene tra un uomo e una donna ed avviene in una situazione ordinaria. Noi pensiamo spesso all'ecumenismo come qualcosa di straordinario, si celebra addirittura la settimana di preghiera, e invece questo incontro così profondo dove l'acqua viva fluisce con tutto il significato che può avere, avviene in una situazione ordinaria. Un uomo e una donna, in un contesto totalmente laico, si incontrano e si parlano. Ma quest'uomo e questa donna creano le condizioni. Noi nei luoghi ordinari ci incontriamo. E sapete che cosa ci accade? Ci accade che facciamo chiacchiera. Ed è già un miracolo, perché in genere stiamo col telefonino davanti, sul treno, al mercato e non parliamo con l'altro. È già un miracolo fare la chiacchiera oggigiorno. Qui, in una situazione ordinaria, un uomo e la donna scelgono di parlare delle cose alte di Dio. Anche le cose dolorose, il conflitto tra due popoli, trasformano una conversazione da bar in una conversazione profondissima di autocoscienza, di analisi. Usate il linguaggio che volete. Sicuramente è un dono di Dio, ma ha trovato soggetti capaci di saper porre le domande giuste. Perché la donna poteva chiedere, che dice, signore, pioverà? Ma com'era la strada che ha fatto? Governo ladro, non aggiustano più le strade come una volta. Voglio dire, potevano i due trasformare quella conversazione in chiacchiera. E invece questa conversazione è volata alto. Questo a ricordarci che sta anche a noi cogliere l'opportunità di diventare sorgenti d'acqua viva. Il Signore ci mette del suo, ma noi dobbiamo cogliere l'opportunità di non delegare i professionisti del sacro, agli esperti teologi, la possibilità di creare l'unità, non solo per rispetto alla storia dell'ecumenismo. L'ecumenismo è nato dal basso, da laici e laiche che hanno iniziato come missionari a interrogare le chiese, a dire ma noi come facciamo a annunciare Cristo se siamo divisi e ci facciamo la concorrenza? È come se vendessimo un prodotto al supermercato, vieni nella mia bottega, no vai di là. Allora, per memoria dell'ecumenismo, ma anche per esperienza spirituale in questo passo, dobbiamo imparare a comprendere che le occasioni per creare unità avvengono nello straordinario, ma più spesso nell'ordinario. Quando sappiamo trasformarlo in vita e non banalizzarlo in chiacchiere da bar. E infine un'ultima cosa, proprio questo fatto che c'è una conversazione individuale. Gesù è solo con questa donna. L'esperienza ecumenica è un'esperienza collettiva, ma è un'esperienza che riguarda te, ognuno di noi. Dio ci incontra singolarmente e poi ci rende comunità. E lo stile ecumenico diventa realtà quando attraversa ognuno e ognuna di noi e noi ci scopriamo in curiosità di sapere chi è l'altro. Noi sospendiamo il giudizio per ascoltare come l'altro, l'altra vede il mondo e qualche volta l'altro, l'altra ci sorprende con le novità di Dio. Grazie.
Ringraziamo tantissimo Lidia Maggi, l'ora è tarda quindi diciamo che scegliamo qui la serata, ma è stato bellissimo, una meditazione meravigliosa che ci fa, spero, imparare anche ad apprezzare sempre di più, a frequentare sempre di più questo unico, vero tesoro che abbiamo che è il Vangelo. Se ognuno di noi, ogni cristiano, frequentasse di più le pagine del Vangelo, l'ecumenismo nascerebbe di fatto. Se noi ispirassimo la nostra vita all'insegnamento di Gesù, come si potrebbe non essere ecumenici? Grazie Lidia, buona serata a tutti.
Grazie.